Ci siamo! Benvenuti a tutti quanti a questo appuntamento. Carico, bisogna essere
sì,
così.
Sì, certo!
A questo appuntamento qua sul canale Twitch di Red Bull Italia. Benvenuti. In realtà è un appuntamento, un crossover.
È un crossover.
È un episodio crossover.
Esatto,
questo.
Esatto. Perché siamo qua oggi per registrare una puntata di Joypad in live. Poi il nostro fierissimo Bordone farà tutti gli aggiustamenti del caso, verrà anche pubblicata sulle nostre piattaforme,
yes,
insomma, classiche e tradizionali, però abbiamo deciso di farla così, in diretta su Twitch.
Così, perché io mi sono messo la magliettina bella, tu la camicia. Direi che per le tue camicie anche questa è anche di una sobrietà.
Questa
da TG1
regolare, sì, sì, sì. Devo dire che Zampa si comporta molto bene quest'oggi.
Comunque il mio ruolo all'interno di Joypad è quello dell'essere l'icona di stile.
Sì.
Quindi anche oggi sono riuscito a rispettare questo
mandato.
Ma è sempre stato così Vanesio, sì.
Sì, sì. Solo che nell'audio non si vede, nell'audio non si vede.
Esattamente qui sotto, sì, esatto.
Sì, sì, l'hai preso.
Visto?
Bravo,
Madonna. Dovrebbe farlo per vivere.
L'expertise.
Dovrebbe farlo per vivere.
Lui cavalca Twitch come il Quisazza de Rat cavalca il verme. Nello stesso modo, incredibile.
Lo Quisazza de Rat.
Perché?
Nell'edizione italiana è lo Quisazza.
Ma il quadro si dice, non lo quadro.
Però nell'edizione italiana, la traduzione italiana è lo.
Bentornati a un'altra puntata di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Noi siamo Matteo Bordone,
Francesco Fossetti
e Alessandro Zampini.
Molto bene.
Hai detto puntata comunque.
Dovevo dire episodio. Sì, però non è che episodio è come lo chiamiamo ufficialmente, però è anche una puntata. Può scappare, non è che possiamo ogni volta inchiodarci.
È ambivalente.
Non ci si può ogni volta impantanare su questa questione. È come avere, capito, la lastra ghiacciata fuori dal garage. Subito appena uscito c'è un problema tecnico. Iniziamo questa puntata ammettendo una condizione di deficit. Non solo è una puntata che noi stiamo registrando dal vivo e quindi sarà un po' diversa su Twitch, ma c'è una condizione di deficit che riguarda il mondo dei videogiochi.
Sì, perché non sta succedendo quasi niente se non nel mondo non legato al gioco, ma a quello societario, a quello industriale.
Sì, esatto.
Ma la produzione, il tornare a casa, scaricare o comprarsi un gioco nuovo che non sia Elden Ring, a cui tutti stanno ancora giocando, questa cosa non c'è e credo non ci sarà per un po' di tempo.
Ho proprio anch'io quest'idea. In realtà lo stiamo dicendo già da un po' di volte.
Cosa è uscito dopo Elden Ring?
Due mesi con i rotoli di...
Sì, i rotolacampi, così si dovrebbero chiamare in italiano.
Esatto.
Sì.
E probabilmente continuerà ad essere così per un po'. Fermo restando che il prossimo mese, a giugno, dovrebbe essere, diciamo, il periodo E3, quindi si spera di almeno adocchiare qualche gioco che uscirà poi più avanti.
Di E3 questo giugno ci sarà solo il periodo.
Esatto, purtroppo sì, perché l'abbiamo già detto, la fiera è morta.
Ma morta? Non sospesa?
Allora, formalmente loro dicono che l'anno prossimo lo vogliono rifare sia in presenza che digitale. Lo vedo difficile che possa o cambia radicalmente.
Asciughi la parte di fiera,
ma
dove
deve
sono
cambiare
tutti,
come cambiò prima di questo formato. Deve essere una cosa strutturale, gigante, però è molto difficile.
Il punto è: ha preso uno schiaffone enorme. Ok? O gli serve da sveglia e l'ESA, che è l'associazione degli editori di software americano, si accorge che deve proprio cambiare struttura e magari cambiare anche prezzi, perché se fa pagare gli spazi espositivi quanto li faceva
certo
pagare prima, i publisher gli dicono grazie ma no grazie, me lo faccio da solo.
Certo, tanto mi oggi affitto un capannone, sì, prendo uno scenografo mio, creo un ambiente tutto mio, offro da mangiare io.
Che è quello quindi, che tra l'altro hanno fatto in diversi negli
esatto
ultimi anni con le tre.
Esatto, quindi o l'ESA lo capisce e quindi cambia un pochetto, oppure e da lì si risveglia. Oppure no,
lo schiaffone era arrivato prima dell'arrivo della pandemia, no? Più o meno, cioè questa specie di sgretolamento per cui i giocatori più importanti erano sempre più fuori da ciò che
era diversi anni comunque che grandissimi editori se ne erano già chiamati fuori, Nintendo, forse nell'ultimo che avevano fatto in presenza neanche Activision c'era, Electronic Arts negli ultimi 4-5 anni aveva il suo spazio fuori, Devolver pure. insomma, con questo setup era difficile anche per loro continuare ad andare avanti così. Le conferenze, che era la parte poi più interessante e rilevante a livello di notiziabilità, comunque sono state una volta c'era, una volta non c'era, sì, si sposta. È stato complicato.
Ma comunque non è che non sia successo proprio niente, come diceva Zampa, insomma qualcosa si è mosso a livello di impostazione aziendale, acquisizione, rinvii, e quindi in questo primo blocco vediamo un po' di capire che cosa è successo appunto.
Inizia Zampa perché allora, ne parlo io, stesse parlando di un suo figlio.
È famiglia per me tutto quello che riguarda Square Enix. Square Enix ha venduto un pezzo delle sue attività e del suo catalogo.
Non quello che interessa a te.
No, anzi, io sono contento perché loro adesso si concentrano sulle giapponesate hardcore e rimangono lì, hanno più soldi per far quello. Ma ha venduto tre studi occidentali che aveva comprato negli ultimi 15 anni, che sono Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, che sono gli studi di Tomb Raider, di Deus Ex, di tutte quelle, di tutti quei giochi che Square Enix aveva comprato in un futuro di, in un pensiero di internazionalizzazione, che era stato anche particolarmente furbo e sensato al tempo. Poi però, tolto il Deus Ex che si hanno fatto, la trilogia di Tomb Raider, se li sono un po' fumati e persi, non sono riusciti a valorizzarli nel modo giusto. Gli ultimi...
Attenzione, hanno venduto gli studi, ma anche le IP.
Sì, sì, il catalogo le hanno venduti, tra l'altro non l'abbiamo ancora detto, a Embracer Group, che è ormai diventato un gigante, mentre i grandi nomi comprano i grandi studi. Embracer, 4-4, si è preso tutti quelli medio piccoli e adesso ha dietro 120-140 studi, mi sembra, se non sbaglio, e 20.000 dipendenti, siamo lì.
Così.
Sì,
25.000 allora... dipendenti tra sviluppatori e impiegato, amministrativi.
Visto che magari non tutti seguono proprio il mercato videoludico così assiduamente, Embracer diciamo è salito un po' sotto i riflettori del grande palcoscenico dei videogiochi quando si ha fatto la prima acquisizione delle IP di THQ, dopo che THQ era fallita.
Certo.
Da lì ha messo un po' a frutto, diciamo, queste IP e poi ha cominciato una politica in cui ha acquistato di tutto. Ha acquistato Gearbox, ha acquistato team italiani come Milestone, ha acquistato persino Asmodee, che è uno dei publisher di
giochi da
board
tavolo.
Game e giochi da tavolo più
e poi non,
importanti.
Ma anche, per esempio, ha acquistato Koch Media, non solo sviluppatori, tutto quello che ruota intorno anche un po' alla distribuzione, al marketing... E sono diventati grandi.
Se lo cercate, ci sono, girano su internet questi grafici a torta con in cui ogni fetta rappresenta, diciamo, un publisher. E c'è Microsoft che, insomma, dopo l'acquisizione di Activision,
la sua fettina.
La sua fetta ce l'ha. Sony ancora molto molto piccolina. Ubisoft colossale, perché Ubisoft, insomma, è uno dei publisher più grandi sul mercato. E Embracer ha addirittura superato di una fettina Ubisoft.
Fantastico, con questo slow play dell'acquisizione di piccoli pezzi,
non si capisce,
poi non così piccoli.
Non si capisce neanche esattamente quale sia la finalità, perché ancora, nonostante tutte queste acquisizioni, non ha espresso, diciamo, un prodotto che poi abbia lasciato veramente il segno sul mercato. Quindi vedremo che cosa intende fare in futuro.
Io ho l'impressione che loro abbiano un po' tipo lo stile dell'universitario medio col 18 e sto. Loro puntano a fare un pochino su tutto quello che fanno per stare pochi merdoni, ma non buttare neanche, non investire neanche 300 milioni di dollari per un gioco che può rischiare di andare male. E allora loro stanno lì, crescono in quel modo.
Certo che ogni tre mesi, negli ultimi due anni, 3-4 mesi, bam!
Sì,
no? 25 milioni, 3 milioni, 50 milioni e compra e compra e compra.
Loro sono quelli al Monopoli, quando tu capiti nel terreno che vuoi comprare e non riesci a comprarlo, loro sono quelli che alzano la mano dove fanno mio e alla fine hanno tutti gli arancioni, i rossi e i blu all'inizio e tu perdi.
Molti non l'applicano questa regola, e le partite durano millenni. Infatti nei videogiochi si applica e il mercato adesso si sta muovendo.
Prima di passare ad altro, c'è da dire che di fatto tutto questo, diciamo, queste divisioni occidentali di Square Enix con le IP le hanno pagate davvero poco, 300 sì. milioni, secondo me basta che azzecchino.
Beh, per
un
i cataloghi.
E secondo me...
Beh, hanno anche Legacy of Kain.
Legacy of Kain.
Deus Ex.
Che se me lo rovinano, li vado a succhiare il sangue.
La seconda notizia relativa al mercato videoludico, non in un senso stretto, è proprio da titolo anche di breve che trovi su Twitter, lancio, FIFA non si chiamerà più FIFA.
Guarda, l'interesse dalla faccia di Fossetti, ma in generale un po' di questo tavolo è quello che è una notizia grossa, perché FIFA è il gioco più venduto all'anno, ogni anno, è la produzione probabilmente più grande, così costante. Electronic Arts non ha ritenuto...
È un platform di nutrie, no?
Esatto, è un gioco evidentemente di calcio, e Electronic Arts non ha ritenuto, diciamo così, accettabile il fatto che la FIFA, solo per il chiamare il gioco FIFA, gli abbia chiesto il doppio rispetto agli anni precedenti, da 70 milioni l'anno a 150 milioni di dollari.
Io credo che fosse da 150 a 300, sai?
Se forse sì, sì, perché si parlava di, era oltre il miliardo, perché gli accordi poi sono di 4 anni in 4 anni, perché deve andare da un mondiale all'altro.
Sì.
E quindi si chiamerà?
EA Sports FC.
FC, esatto. Con una roba strana, perché quest'anno l'accordo è ancora valido, quindi uscirà FIFA 23.
Per forza è un anno di un mondiale di calcio. Non può non farlo il mondiale di calcio.
Nel 2023 non ci sarà più FIFA 24.
No, oh, attenzione, ci sarà probabilmente,
esatto,
FIFA 24, non sarà sviluppato da Electronic Arts, o lo sviluppa Embracer.
Esatto.
Oppure, ora io, nel senso, per quanto possa anche avere un briciolo di fiducia nella FIFA, non posso capire come loro pensino di trovare un partner così affidabile come Electronic Arts che gli sviluppi un gioco di quella portata.
Però hanno già dichiarato che ci saranno entro i prossimi anni tre,
sì,
prodotti.
Beh, certo, per forza.
I primi due non proprio simulativi, magari
saranno giochi di carte.
Ai mondiali.
Sì, tanto con gli NFT.
Tanto Electronic Arts ci fa pochi soldi con le carte di FIFA, quindi.
Cioè, comunque il centro di produzione di giochi sportivi di Electronic Arts, che è fuori
Vancouver.
Ma è una specie di castello, cioè ci sono tutte le cose per fare...
Ma non è solo quello, tutti gli accordi che con le varie leghe nazionali, con i giocatori, quindi con la FIFA Pro, rimangono in essere per Electronic Arts,
esatto,
non per FIFA. Quindi l'unica cosa che sarà diversa nel prossimo gioco è solo letteralmente
il resto rimane
il nome.
Tutto, rimane,
certo,
tutto
perché
giusto.
Gli accordi non entrano in questo...
Non solo, io ti dico anche secondo me che cosa farà Electronic Arts. Che una parte degli introiti del calcio videoludico arrivano da FUT. Che è il gioco di carte, veramente, cioè il gioco di calcio, ma alla base ci sono le figurine da,
sì,
acquistare. Lo chiamerà Football Ultimate Team e l'acronimo resta FUT e FIFA. Farà le cose sue.
Molto bello. Bene, la terza notizia così di sistema, diciamo, è Starfield e Starfall sono stati rinviati.
Redfall.
Colpa perché
mia.
Hai scritto Starfall?
Perché ho scritto male. Va bene, ho sbagliato.
Però mamma mia, se l'avessi fatto io.
Pensa un po'.
Guarda, correggo
subito.
Figurati
per me. Sì, è molto utile.
Guarda che hai letto male sulla scaletta, c'è scritto Redfall.
Spiegatemi.
Allora, Starfield e Redfall sono i due giochi che avrebbero dovuto, come posso dire, animare il 2022 di Microsoft. Due grandi esclusive che arrivavano... che sarebbero dovute arrivare dagli studi di Bethesda. Quindi dopo l'acquisizione di Bethesda, Microsoft l'aveva messa a frutto annunciando l'esclusività di Starfield, che è un po' uno Skyrim nello spazio, proprio stato descritto così. Più il...
Cos'è che, perché hai fatto, adesso non si vede, chi ascolta il podcast non lo vede,
cioè
hai fatto una specie di mezzo carciofino a dita,
sì,
aperte,
Bethesda,
che tirava.
Bethesda fa un gioco, cambia le armi, l'ambientazione, sempre quel gioco lì, cioè Skyrim
è un po' vero, è un po' vero, però magari quell'ambientazione funziona meglio.
Infatti,
di altre,
mentre Redfall è il nuovo gioco,
così si può annoiare in un altro universo,
certo,
e basta.
Certo, con un'altra declinazione. Prego.
Ora lui, se non è Signore degli Anelli, il fantasy non va bene niente. Vabbè. Redfall è invece il nuovo gioco di Arkane Studios, un po' particolare per il team è quello che ha fatto Prey, che ha fatto Dishonored,
sì, sì,
Deathloop. Redfall sarà uno sparatutto cooperativo per quattro giocatori, ambientato insomma in un'ambientazione in cui ci sono dei vampiri, ma insomma con un'estetica molto molto pop. Sarebbe dovuto uscire Redfall quest'estate e Starfield addirittura l'11 novembre per celebrare proprio l'anniversario dell'uscita di Skyrim.
Che tra l'altro era anche una bella data perché sarebbe uscito l'11-11-22.
Esatto. Bello!
E niente. No. Tutti rimandati alla prima metà del 2023. Quindi adesso ci chiediamo...
Noi cosa facciamo?
Io l'ho messo in scaletta anche perché Microsoft negli ultimi 2, 3, 4 anni avrà speso quanto? 100 miliardi di dollari in acquisizioni, almeno.
Sì, esatto.
Ora, è uscito uno grosso, in esclusiva... Per cui dice, ah vabbè, si vedono tutti questi acquisti che hanno fatto. La risposta è no.
Perché Forza e Halo sono arrivate dai team interni che già avevano e le acquisizioni che ha fatto Microsoft ancora non le ha messe a frutto.
Avevano ancora accordi per PlayStation. Ci sono diversi studi che hanno acquisito che comunque sono in altissimo mare con quello che stanno sviluppando. Quindi io mi chiedo...
Attenzione che Zampa ve la tira. Lo dico a Microsoft non con amicizia ma con comprensione della difficoltà del momento.
Non è che hanno bene nelle acquisizioni ma molto male nella gestione dei progetti in generale, perché insomma ci sono team che sono 4-5 anni che non riescono a far uscire un gioco, ci sono voci su alcuni di progetti fatti e rifatti alla Skulls and Bones di Ubisoft, non lo so, io adesso si sono comprati sta carretta di Activision e Blizzard che...
Facciamoci tanti amici. State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta,
spara.
Allora, parliamo di un argomento che è un po' atipico, perché se uno pensa all'indie, non pensa a Nintendo come un luogo da indie storicamente. Nintendo storicamente è il luogo dove avvengono quasi i giochi Nintendo.
Però con Switch si è ribaltata la situazione.
Con Switch le cose sono cambiate.
Citazione. Cioè...
Sì, è vero.
Perché Switch è la perfetta indie machine, cioè giochi un po' piccoli, contenuti, condensati.
Indie machine la lasciamo correre.
La lasciamo correre. È un po' stato il killer della Switch, è stato un po' il killer di quell'altro aggeggio che volevano fare, no? Quella specie di orrendo affare.
La Wii U?
No, non la Wii U.
Quello Steam Deck? Ma l'hanno fatto, non è che volevano farlo.
No, ragazzi,
l'hanno fatto.
Sì, però se non ne vendi
voi
tre, gli altri te li dai in faccia.
Ma l'hanno fatto dopo. Sta uscendo adesso.
Che senso aveva?
Tra tipo ma 4 lo... anni dopo.
Va bene, se volete dar fastidio, date
Steam
fastidio.
Deck?
No.
Io sì. E cioè, è come avere in mano una tavola da scherzo.
Ma si vede che
cioè,
quello
una
lì
roba
è uno
così.
Ma perché puoi fare le acrobazie? Lolli.
Comunque, quello che volevo dire giroscopio. Io, quello che volevo dire io accanto qua ai professoroni, è che in un mercato in cui esiste Switch è molto difficile arrivare con un affare che sembra una, no?
Sì, è proprio...
un'automobile dell'87,
una
station wagon brutta.
Una Volvo del 90.
Attento alla Volvo.
Ah, perché tu sei fanatico.
Sì.
Va bene, comunque sì, il punto di Switch è proprio l'usabilità, l'esperienza utente, e proprio per questo, negli ultimi tempi, Switch è molto apprezzata da chi frequenta il mercato indie, tant'è che parallelamente al Nintendo Direct, questa serie di eventi digitali con cui Nintendo annuncia le novità un po' più con le spalle larghe, diciamo così, Nintendo organizza anche degli Indie World in cui arrivano le novità del mercato indipendente e tanti sviluppatori guardano a questa finestra di comunicazione con molto interesse, tant'è che è arrivato l'ultimo Indie World e Zampa ha prontamente segnalato non uno, non due, non tre, ma
quattro. Se poi volete cambiarne, aggiungerne o togliere, benissimo. Io ho messo quelli che così a un primo sguardo mi sembravano un po' più interessanti e potevano dire qualcosa di più. Il primo è la quota Devolver degli indie, perché se non c'è un indie o un gioco di Devolver in queste classifiche non va mai bene. Si chiama Gambrella, secondo me vale la pena anche solo per il per il titolo.
Sì.
Non vorrei dire che è la solita pixel artata alla Devolver, dove c'è un salta, spara, mena, scorrimento
dirlo?
Orizzontale.
Io sto guardando le immagini, cioè... faccio una recensione per immagini e direi che è una devolverata di pixel, probabilmente molto difficile, ma con tanta personalità. E mi sembra godibilissimo a occhio.
Questo è proprio corri, salta e spara, perché è un run and gun in cui tu hai un ombrello che utilizzi sia come arma per sparare, sia come scudo per rinviare i proiettili nemici. Purtroppo, per quanto bello, dinamico, piacevole sia, arriverà nel 2023, c'è ancora un po' da aspettare.
Secondo me è anche il modo in cui il compagno di Rihanna la chiama quando lei ha le palle girate.
Chissà se arriva prima o dopo Starfield.
Secondo, allora, secondo gioco indipendente segnalato che io sempre posso guardare dalle immagini.
Io ho messo Silt, che mi è sembrata una roba, non so, tipo un Abzu, che però è entrato Matt Nava, che è lo sviluppatore di Abzu, che è entrato nel tunnel dell'eroina e della depressione.
Ma un po' anche che si è ibridato con i danesi di Inside. Ho visto molto molto Limbo Inside ed è un gioco, mi sembra, a metà strada, in bianco e nero, un po' espressionista nello stile,
esplorativo
con... Cosa ne dici tu?
Sì, è ambientato negli abissi, c'è, cioè, questa appunto ambientazione abissale con questi pesci, con queste fauci aggressivi, tutto in silhouette e tutto disegnato a mano con uno stile secondo me molto molto espressivo e comunicativo.
Bisogna vedere se il gioco ha un vero gameplay o piuttosto una storyline nella quale, no, vieni guidato, ma non c'è niente di particolarmente significativo nelle scelte che operi. Però comunque dal punto di vista della direzione artistica è veramente stupendo. Poi vedremo.
Poi Zampa ha citato anche una delle sue più grandi passioni.
Mini Motorways arriva su Switch, noi ne abbiamo parlato 100.000 episodi fa, quando arrivò su Apple Arcade.
Before it was cool.
Esatto. In realtà anche prima, cioè, è sempre stato figo. Okay. Cioè, questo gioco è sempre stato figo, non possiamo intestarci nessun merito. Credo di averci giocato un'infinità di ore. È un gestionale semplicissimo ma super elegante, dove si devono creare delle strade, degli incroci, si deve gestire la viabilità di persone che vanno verso le fabbriche dalle case e dalle case verso le fabbriche.
Il centro abitato si crea naturalmente col passare del tempo, quindi emergono degli edifici che possono essere abitazioni o fabbriche e che emergono in maniera casuale nella mappa, o più o meno casuale. E bisogna organizzare il traffico e le strade tenendo conto della matematica che sta alle spalle del gioco, che è molto evidente perché ci sono dei piccoli punti che si muovono, che sono le macchinine, e quindi è molto leggibile, ma anche della forma. Il bello del gioco è questo, cioè che è un gioco che esteticamente talmente appagante che uno tende a costruire delle piantine di città ideali, meravigliose, in cui le strade descrivono, sembrano dei giardini all'italiana. Poi scopri che se invece...
Sì, io faccio solo così. Cioè, per me l'estetica innanzitutto, infatti, cioè, mi scontro con l'usabilità.
Non è il modo migliore, perché se vedi i super campioni di Mini Motorways fanno dei micronodi ad Alveare, però poi uno essendo pazzo immagina che della gente guidi quelle automobili e si trovi davanti una serie di rotonde una dietro l'altra e poi voglia buttarsi in una rupe, quindi costruisci delle belle autostradone.
Esatto.
Scusate
la digressione,
però il gioco mi è sempre piaciuto molto.
Allora, l'ultimo che ho segnalato è Cult of the Lamb.
Anche questo Devolver.
Anche questo Devolver.
È inutile che vi dica che sembrano esserci molti pixel, il gioco sembra pieno di anima e di personalità, è difficile.
A me ha preso dalla pagina Steam dove dice inizia il tuo culto in una terra di falsi profeti. Già qua a me ha conquistato e mi basta questa
È molto
cosa.
Carino, no, stavo scherzando, è molto più disegnato che pixelato, è molto più cartoon che non appunto pixel art da gaming delle origini,
ed
e sembra molto carino.
Un gestionale in cui tu devi inventare un culto, dargli una sua filosofia e poi insomma gestire i discepoli, gli adepti. E chissà,
lo stile è quello cartunoso, puccioso e colorato, però con mostri, tentacoli, sangue e malvagità.
Esatto, e visto che siamo alla fine di questo blocco in cui abbiamo parlato dello sviluppo indipendente della scena indie, e visto che siamo qua ospiti, chi ci segue in formato podcast non lo può vedere, ma chi ci ha visto su Twitch invece lo sa bene, di Red Bull, della Gaming Zone di Red Bull,
annunciamo una collaborazione anche... annunciamo una collaborazione che inizia adesso, andrà avanti per un po' con Red Bull, che in sostanza vuol dire che c'è una sponsorizzazione che ci fa piacere, ne siamo felici e stiamo già facendo di tutto per mettere in vendita ogni residuo di moralità che ci restava. E parliamo di Red Bull Indie Forge.
Parliamo di Red Bull Indie Forge, che è un'iniziativa insomma, che la divisione italiana di Red Bull ha organizzato per insomma, dare un po' una spinta allo sviluppo indipendente. Quella di quest'anno è la seconda edizione, hanno saltato un anno perché la prima era nel 2020, ed è un'iniziativa pensata appunto per aiutare un attimo degli sviluppatori indipendenti italiani ad avere un po' di visibilità, insomma, aiutarli in comunicazione. Per il momento insomma, c'è la prima fase in cui, se qualcuno sta sviluppando un gioco, può inviare la propria candidatura a Red Bull. Poi le candidature verranno, quindi se siete in quella micronicchia di persone che stanno sviluppando un gioco anche proprio microscopico, potete andare sulla pagina di Red Bull Indie Forge e inviare la candidatura.
Allora, bene, inviate, ma fatevi anche un esame di coscienza. Cioè, se state sviluppando una puttanata o una schifezza, cioè, non intasate le caselle. Almeno che sia una roba decente.
In ogni caso, non aprirei la mail con tutte le bibite che vendete, virgola. Io eviterei un approccio di
ma
questo tipo.
Ma per voi, davvero, solo per voi.
Vabbè, poi fra tutte le candidature verranno esaminate da una giuria. Usciranno fuori 5 titoli che arriveranno, diciamo, nella fase finale in cui sul canale Twitch di Red Bull i titoli verranno mostrati insieme, insomma, a delle interviste con gli sviluppatori, e poi ci sarà la possibilità per il pubblico di votare l'indie preferito, e verranno eletti sostanzialmente 2 vincitori, quello ufficiale della giuria e quello del pubblico. Quindi se invece non fate parte di quella micronicchia di persone che sta sviluppando un videogioco, comunque sia, date un'occhiata a Indie Forge, perché già nella prima edizione aveva messo sotto i riflettori alcuni titoli molto molto meritevoli, fra cui Freud Bones, che sta per uscire, che è stato il vincitore della prima edizione, ma anche altri prodotti come per esempio Vesper, che fra l'altro è stato pubblicato, ripubblicato adesso su Switch, ed è veramente un prodotto delizioso.
Ti vorrei solo fare un piccolo appunto, da contratto, ma proprio a livello nazionale. Ogni volta che parli di qualcosa di italiano devi dire italianissimo.
Cioè
l'italianissimo team, il gioco italianissimo.
Sì, è così.
Quindi per favore ti chiedo di prestare
una legge.
Stavolta va bene, ma per il futuro.
È come quando si parla dei francesi, si dice i transalpini.
Certo.
Quella roba lì va detta.
State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Ed è arrivato quel momento che i nostri ascoltatori più affezionati amano, perché è un momento in cui si ritorna ciclicamente a affrontare argomenti che lasciano sgomento l'utente che aspetta per anni, che vuole sapere e viene lasciato in un limbo, per citare un gioco bellissimo, l'abbiamo appena fatto, lo rifaccio, dal quale è difficile districarsi, cioè uno spazio in cui uno non sa se fidarsi e sapere che uscirà un'altra puntata di Joypad, oppure magari un gioco, oppure non fidarsi, abbandonare la fiducia e tirarsi indietro. Cominciamo con la domanda: è uscito Joypad, cioè il sito, ormai è una questione di cui parliamo ogni volta, ma perché io sono sempre ammirato dall'esistenza dei nerd, siamo tutti ammirati dall'esistenza dei nerd, quelli nerd delle barzellette del 2002-2003, quel tipo di nerd, il nerd con gli occhiali, con lo scotch che tiene insieme la giuntura qua perché è saltata la vitina, e dei nostri ascoltatori stanno cercando di etichettare, catalogare le puntate di Joypad, che stanno arrivando a 50, quindi non è esattamente l'archivio del congresso degli Stati Uniti.
Puntate. Cioè,
episodi,
non è che
episodi.
Dici solo puntate.
A lui interessa solo questo. Solo questo interessa. Potremmo parlare del calcio balilla, basta dire episodi, lui è contento. Dicevo, stiamo arrivando a 50 episodi e questi su, come si chiama?
GitHub.
Su GitHub hanno messo in piedi una struttura, per cui stanno organizzando.
No, ma voi non avete. Io all'inizio cercavo di supportare e seguire Paolo, che è quello che ha creato il sito, è uscito Joypad.
Sì.
Dopodiché lui, io credo, abbia iniziato un suo piccolo culto, una setta, e sta mano a mano aggiungendo sempre più persone. E sulla, no, e sulla pagina degli sviluppatori di GitHub è uscito
Joypad. Dove vi consigliamo di non andare, perché è come un gorgo.
Io ogni tanto apro per vedere cosa succede, ma se potevo capire vagamente il 50% di quello che leggevo nelle prime discussioni. Adesso, cioè, uno dei post è Paolo che dà delle giustificazioni su perché ha usato un codice piuttosto che un altro. Ma Paolo, ma anche meno, cioè, va benissimo.
Vanno lasciati fare. Vanno.
Cioè, vuole giustificare il fatto che ha scelto di usare OCaml al posto di qualcos'altro. Ma
io trovo che sia giusto. Gli stavo per fare la stessa domanda e sono contento che qualcuno l'abbia fatto prima di me.
Fra l'altro, sul sito è uscito joypad.it, la E non accentata, viene scritto no, l'ultimo episodio è uscito 19 giorni fa, ci ricordano quindi che siamo in ritardo, stiamo risolvendo appunto. Poi sotto c'è scritto però adesso non torturare Zampa, aspetta ancora qualche giorno, voglio capire se poi questa frase cambia di iterazione in iterazione. No, o
c'è un thread che gestisce le frasi da mettere là dentro, voglio dire che comunque i nostri utenti, noi siamo riusciti a creare una perfetta community di passivo-aggressivi che riesce comunque a essere passiva-aggressiva verso di noi,
sì,
nel sito che dice se il nostro podcast è uscito, è un capolavoro.
Perfetto.
Bene. Ora che ci siamo occupati di noi, scusate il narcisismo, è il caso di occuparci dello spazio siderale, di quel luogo,
inizio a guardare in camera.
Di quel luogo dove la nostra immaginazione vola ormai da più di un secolo, dall'inizio del Novecento sicuramente, ma anche prima nell'antichità, e immagina altri mondi, altre persone, altre civiltà capaci di entrare in collegamento l'una con l'altra. E allora, nella storia dei videogiochi, fin dagli inizi, fin dal vettoriale del primo Elite, si è sempre pensato a un mondo nel quale si potesse, come in Guerre Stellari, ma con un altro immaginario ancora più ampio, ancora più grandioso, parlarsi, incontrarsi, commerciare. Il gioco che avrebbe dovuto e che dovrebbe incarnare proprio questo sogno, quello del grande simulatore di vita nello spazio, ha raccolto dagli utenti più di 400 milioni di dollari per nascere e soddisfare questa voglia che riguarda così tante persone. E allora io chiedo per l'ennesima volta a Zampa, è uscito Star Citizen? State ascoltando sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
E abbiamo un blocco dedicato con un titolo che sembra una rubrica, non so, del TG2 degli anni 70, Nuovi Orizzonti, dedicato così allo slancio con il quale cerchiamo di trovare attività soddisfacenti in un periodo di magra di pubblicazione di videogiochi. E la prima voce di questo blocco dice: Bordone non sa cosa fare e gioca ad Apex.
Tu stai diventando una persona che io stento a riconoscere.
Dopo Warzone... Il prossimo passo è Fortnite, io te lo dico,
No, Fortnite non mi è mai piaciuto.
Sai come lo vedo? Come Nox di Game of the Year, a scegliere quella strada lì, cercherai con tutte le tue forze per qualche anno di diventare un pro player di Apex.
A 47 anni? Io non la vedo probabile questa, comunque.
Beh, ma non ho detto che tu abbia delle possibilità di riuscire.
Qual è il problema per me? Vi do questa mia valutazione su un gioco a cui giocano milioni e milioni di persone da ormai quanto tempo? Da quanto c'è Apex? 2 anni?
No, un po' di più.
3? Vabbè, da anni. Io ho fatto un po' di partite nell'ultimo mese. Perché? Perché uno degli amici di Warzone ha detto, dai, proviamo.
2 anni.
Eh?
2 anni.
Warzone è un gioco tremendo da un certo punto di vista, nel senso che è un gioco testosteronico, è un gioco molto militarista, è un gioco molto tamarro, dove in gruppo, in squadra, ci si diverte, si comunica, si parla delle cose, intanto il gioco è cruento. Questo rapporto fra chiacchieriamo del più e del meno mentre stanno succedendo delle robe disastrose con questa estetica tutta violenta, secondo me funziona, è divertente perché uno vuole stemperare. Apex Legends invece ha un immaginario veramente sintetico e quindi meno bellicoso, meno sanguinolento, per quanto il gioco sia molto simile, abbia più o meno la stessa struttura, è più fumettoso, è più giocattoloso e anche più corretto, nel senso che i personaggi sono personaggi anche dal punto di vista dell'identità,
ma
più contemporanei. Non ha tanta anima, e se devo inseguire della gente sbattendomi così le squadre eccetera per essere in un contesto che è tutto un po' pupazzoso, mi sembra proprio che gli manchi un pezzo, cioè che sia una specie di ibridazione fra un gioco tipo Warzone e un'estetica tipo Overwatch, che sta là in mezzo e non ha né la personalità di Overwatch né quel lato tronfio e anche terrificante con il quale è bello scherzare di Warzone.
Capisco, invece Warzone con il gulag ogni tanto spunta King Kong, l'anima
è tremendo,
l'ha.
certo, perché è molto tamarro.
No, ma allora tu lo devi lasciare,
ragazzi, però dovete cercare,
devi lasciare
di capire cosa
su
intendo.
Queste cose, perché lui sceglie una roba, un argomento e comunque lo difende, ci gira
non
intorno.
Lo sto difendendo, sto dicendo che è un modo per buttare
ti dico,
via
ti
il
dico
tempo.
Solo questa cosa, Renato Pozzetto.
Renato
io
Pozzetto
dico solo...
è un genio, ma tu lo capirai recentemente.
Pozzetto.
Recentemente Valerio Lundini l'ha citato come uno dei suoi pilastri. Io tra Lundini e Zampa sulla comicità vado dietro a Lundini. Ma su Pozzetto arriverà.
Voglio leggere le trascrizioni di quello che vi siete detto.
Voglio dire che Apex non è che sia un brutto gioco, no. Ma fare quel tipo di gioco lì, inventandosi un mondo che è anche un pochino educato, un po' carino, è proprio come andare controcorrente, ma con grande forza, e la corrente è forte, perché tanto stai facendo un gioco che è una tamarrata, allora tanto vale fare la tamarrata totale. Basta, ho finito.
Quindi, visto che in questo periodo dell'industria dei giochini nei quali non ci sono giochini...
Un periodo un po' magmatico, diciamo
sì,
così.
Ho giocato Apex Legends.
Questa è la disperazione.
Esatto.
Cioè, proprio
poco, non ci gioco
messo.
Più.
Io direi... Proverei a buttare là due o tre giochi, un gioco a testa. Non so se tu vuoi considerare Apex
cosa. No. Apex è il racconto di un'esperienza umana, anche malinconica.
Madonna mia. Consiglierei dei giochi non necessariamente di questa generazione, non di quella precedente. Io ne consiglio uno che è uscito su PS3 nel 2009,
ma
2008.
Che bel gioco, ma che bel gioco!
Che è Batman Arkham Asylum. Lo consiglio anche perché credo oggi o comunque in questi giorni ne è uscita un'edizione particolare edita da Panini Comics. In sostanza è un cofanetto dove c'è la versione PS4 di Arkham Asylum e un fumetto che è anche una specie di storia bivi, libro game no. Tu lo leggi, ripercorre un po' la storia del videogioco che a sua volta era già ripresa da un fumetto, ti dà la possibilità ogni tanto di fare una scelta, quindi insomma hai qualche percorso da seguire. Fosse anche una scusa per riprendere uno dei più bei videogiochi di supereroi mai visto e di gran lunga il miglior Batman che
certo,
si abbia giocato.
Certo, anche già dal secondo era tutto un guida con la macchinetta,
no,
ma cosa me ne frega.
Si guidava, nel
cos'è
terzo
che
si
c'era?
Guidava,
che già...
Nel terzo
secondo
guidavi
già era
sui palazzi.
Nel terzo guidavi sui palazzi.
Sì, è vero, era open world.
Ah, era diventato open
era
world.
Diventato
e
open
tu
world.
Che avevi
no,
seguito
la bellezza
una
del
storia.
Primo era proprio un percorso pazzesco, con i tempi giusti, i ritmi giusti, era tutto preciso e soprattutto era il primo con il free flow sì. Combat che dopo ha rotti i coglioni, tanto l'è stato usato malino.
Ma lì
però era una bomba, lì era una bomba. Era credo l'unico videogioco in cui usare Batman ti faceva esattamente immaginare di essere Batman.
Sì.
Io consiglio di tornare indietro di qualche mese e di ricordarsi che Aloy è uno dei personaggi migliori dei videogiochi degli ultimi anni e Horizon Forbidden West è un bel gioco. È un gioco quantitativo, non è un gioco che abbia fatto la rivoluzione rispetto al primo Horizon, ma non c'è bisogno. È un gioco che è successo anche con il padrino di Francis Ford Coppola, che riprende il contesto del primo episodio, lo ingrandisce e lo migliora anche. I combattimenti sono più belli, le bestie sono più belle, la storia che diciamo, parte in maniera un po' faraginosa perché bisogna ricordarsi quello che è successo 5 anni fa, ma poi prende il via ed è ben scritta. Lei è l'evoluzione nella storia, diciamo, del personaggio della donna avventurosa, e rispetto a Lara Croft, se le mettiamo una di fianco all'altra, segna proprio lo spostamento dell'estetica e dell'etica dei videogiochi e non solo degli ultimi anni, secondo me è un gioco solido che può allontanare quell'angoscia di chi dice ma io tutta l'estate a cosa gioco? Ecco.
Io seguo la tua strada per dare il mio consiglio, ovvero non vado troppo indietro nei mesi, ma vado a prendere un gioco che è uscito pochi mesi fa, ma che come Horizon Forbidden West forse è stato un po' adombrato poi dall'arrivo di Elden Ring, che ha fatto dimenticare tutto quello che è uscito in quel periodo lì. Scelgo un gioco indie, Sifu, ne abbiamo già parlato. Sifu, ragazzi, è la perfetta evoluzione tridimensionale dei beat'em up a scorrimento, un genere che io frequentavo quando ero giovane in sala giochi, che è ritornato di recente sulle scene anche con Streets of Rage, che è proprio una di quelle
Streets of Rage 4,
che è proprio una di quelle IP che andavano forte nei cabinati. Però Sifu gli ha fatto fare proprio un passo in avanti qualitativo, è tecnico, è profondo, è un po' mortaccino, anzi mortaciclico, e poi ha uno stile, una cura e un amore per la cinematografia marziale.
Morinasci, vuoi dire? Mortaciclico, sì, l'avevamo segato. Morinasci.
Dicevo, ha una cura, un amore, una celebrazione della cinematografia marziale che è veramente stratosferica, cita di tutto, da Agros Guai a Chinatown a Kill Bill.
Ragazzo di campagna lo cita?
Ah, ovviamente,
fondamentale.
Cioè, come si fa? E quindi assolutamente da giocare. Fra l'altro è uscito un update con due difficoltà aggiuntive, una ancora più punitiva di quella di quello originale, e una invece un po' più permissiva.
Ci posso giocare anch'io.
È il momento giusto.
Siamo arrivati all'ultimo blocco di questo episodio di Joypad, cioè corri,
salta
e spara. Come mi sento appagato.
E allora raccontaci il tuo argomento a piacere finale, perché tocca a te.
Allora, come voi sapete, io ho proprio un debito con Bitmap Books, perché sono un editore inglese, fanno libri sui videogiochi e fanno, insieme a Read Only Memory, i migliori libri sui videogiochi. Esce il 23 maggio un libro che si chiama King of Fighters Ultimate History, racconta prevedibilmente la storia di King of Fighters. Pensati. Che è un picchiaduro di SNK dell'epoca del Neo Geo. È il terzo libro di questa loro trilogia, perché uno era dedicato interamente al Neo Geo, un altro a Metal Slug. Li hanno ristampati entrambi, tra l'altro, e sono tre edizioni spettacolari.
Se non sapete di cosa si parla, questa è la ragione per cui fanno le ristampe, cioè che è un'attenzione talmente verticale su un argomento che quelli che conoscono molto bene o niente, che se il libro è fatto molto bene ne vendi una buona quantità.
Infatti
di copie.
Sia loro che Read Only Memory raramente hanno edizioni in stock, se non di pochi libri, perché ogni volta che ne pubblicano una ristampa questa viene esaurita in poco tempo. È anche questo un librone meraviglioso, io credo ce ne siano ancora, è ancora possibile preordinarlo, non sono ancora esauriti del tutto, quindi se vi interessa o anche solo per farvi un po' una cultura o per avere un volume molto bello da tenere in casa, io ci farei un pensiero.
Il gioco cui ho giocato veramente, a parte qualche partita di prova Apex Legends ultimamente, è Trek to Yomi, che è un piccolo gioco che consiglio molto agli impallinati di cinema, di Giappone e di giochi con della personalità, anche se imperfetti. È un gioco che si rifà all'estetica del periodo Edo, quindi diciamo al Giappone delle storie in costume di cappa e spada che si vedono in genere, poi ci sono anche altri periodi, ma generalmente l'Edo è quello più raccontato, ed è anche quello dei film di Akira Kurosawa, quelli classici tipo i Sette Samurai, che nel frattempo qui non capisco perché il Mac stia prendendo nota di tutto quello che dico, ma evidentemente Siri ha deciso di fingere di essere un agente russo. Detto tutto ciò, Trek to Yomi è molto bello se ci si abbandona un pochino alla sua estetica.
Sì.
Cioè se si capisce il progetto, uno studio di sviluppo polacco che si mette a fare un gioco che è ispirato ai film classici del cinema giapponese di Cappa e Spada e si porta dietro le inquadrature, il bianco e nero, eccetera, e poi ci mette una forma molto classica invece del mondo videoludico.
Diamo le giuste attribuzioni, sì, perché lo studio di sviluppo è polacco, ma l'ideazione del gioco è di un italiano, Leonard Menchiari, che aveva già sviluppato Riot Civil Unrest e che ha avuto questa idea, evidentemente l'ha presentata a un publisher che gli ha fornito, cioè che l'ha messo in contatto con lo studio di sviluppo e quindi ne è uscito.
Io credo sia già comunque un evento e una cosa da premiare il fatto che un editore polacco abbia pubblicato un gioco
sì,
negli
Zampa,
ultimi due anni,
non succede.
Quindi secondo me vale la pena.
Il gioco è molto carino, bisogna amare quelle cose. Ah,
scusate, dell'italianissimo Leonard Menchiari.
Bravo, stavo per fartelo notare.
È molto consigliato se vi piacciono queste cose e non dura tantissimo, insomma va bene.
Sì, va bene e secondo me proprio la componente estetica è esattamente quella che lo eleva un po', perché poi il combattimento
sì,
è molto semplificato.
È un po' abbozzato, è semplificato, però ci si diverte. Molto spesso si esce da un'inquadratura e si entra nel livello successivo e l'inquadratura risponde alla voglia di citare un'inquadratura particolarmente interessante del cinema o riferirsi a quell'estetica lì, per cui dal punto di vista del gioco il personaggio fa delle strade incredibili, cioè ti rendi sempre conto che stai giocando dentro a un omaggio. E se lo prendi così è il gioco giusto.
Io invece torno su un altro Muorinashi.
Sì?
Un Muorinashi dinastico. Si chiama Rogue Legacy 2, è uscito dall'Early Access, quindi ha fatto lo stesso percorso che ha fatto anche Hades.
Adesso continuerà a farla così, giusto per infastidire,
infastidire
noi.
Quindi è uscito, diciamo, dall'Early Access, è arrivato in versione completa ed è un action bidimensionale, un action platform bidimensionale in cui si interpreta un cavaliere che deve scoprire il mistero di un castello, sostanzialmente. La cosa particolare è che quando il personaggio muore non rinasce lui stesso, ma si prende il controllo di un suo erede. Progressivamente questa dinastia costruisce sostanzialmente un castello, investendo le risorse di ogni partita,
sì,
che aumenta le statistiche degli eredi che nasceranno di lì in avanti. La cosa molto divertente è questa ironia di fondo per cui ogni erede può avere, diciamo, delle peculiarità particolari, magari nasce un po' storpio, magari nasce tipo con il puritanesimo, quindi i nemici sono censurati come i porno giapponesi.
Che buffo. E
quindi è bello anche l'operazione di scoprire con quali tratti, quali caratteristiche arriveranno, avranno
qual è la deformazione che ha, tipo,
esatto,
che so, vota la Lega, cioè a quel punto cosa devi fare? Passi alla volta dopo, lo butti in un burrone e passi a quella.
In Toscana comunque avete fatto così per secoli, poi accoppiandovi tra di voi e ne siete usciti bene, siete ancora bellini, per cui si può anche seguire questa strategia, quella di Rogue Legacy 2, l'ultima cosa che abbiamo consigliato in questo episodio di Joypad. Direi che abbiamo finito e quindi, insomma, corri,
salta
e spara.
Ciao!